Qualcuno di voi sa cosa c'è scritto nella facciata qui di questo edificio? Fuori? Cosa c'è scritto? Eh no, Chiesa cristiana evangelica, no? E questo è il tema di stamattina, la Chiesa è una comunità evangelica. Senz'altro vi ricorderete qual è il libro che abbiamo pubblicato in occasione del 150° anniversario della fondazione di questa comunità. In questo libro ho dato anch'io il mio piccolo contributo. Non so quanti di voi hanno letto questo libro? Beh, una buona percentuale, vai. Consiglio anche agli altri di leggerlo, è la nostra storia, no? La nostra storia. In questo libro, dicevo, c'è anche un mio piccolo contributo e in questa introduzione scrivo: la scritta sulla facciata del locale di culto dove ci incontriamo qui è un po' la nostra carta d'identità. Carta d'identità sintetizzata. Chiesa cristiana evangelica. In questo mio contributo approfondisco appunto il significato dei tre vocaboli. Vai pure, questa è la facciata. La facciata? Sei andato troppo avanti, vedete? Chiesa cristiana evangelica. Allora io propongo in questo momento una lieve modifica all'intestazione. Vai. Chiesa, il sostantivo. Noi siamo la Chiesa, siamo l'Ecclesia, siamo la comunità, no? E quello che segue sono gli aggettivi che caratterizzano il nostro essere comunità. Siamo una Chiesa, una comunità, un insieme di persone evangelici, cristiani e evangelici, cristiana e evangelica. Crediamo fermamente, vogliamo stamattina sottolinearlo di nuovo, che la fede cristiana può essere solo evangelica. Ma evangelica non nel senso denominazionale, ma in quanto aderente al Vangelo. Non può esistere una chiesa cristiana che non sia evangelica, ossia che non sia appoggiata, fondata, aderente al Vangelo. Ci poniamo una domanda e cercheremo di dare una risposta a questa domanda. Evangelica perché? Perché ci caratterizza? Perché abbiamo scelto questa parola, questo termine, questo aggettivo? Cercheremo di dare una risposta a questa domanda prendendo in considerazione alcuni aspetti. Il primo, il no e il sì dell'essere appunto evangelica. L'origine del termine evangelica, l'ho scritto anche nel mio contributo al libro, il sostantivo evangelico, che può essere aggettivo sia aggettivo sia sostantivo, applicato alla Chiesa assume una connotazione più precisa proprio con la Riforma. E nel periodo della Riforma che nasce questo termine che caratterizza appunto la Chiesa riformata, la Chiesa protestante. In quel periodo è nato il termine evangelico soprattutto per distinguersi da quella Chiesa da cui si stava prendendo le distanze e che si riteneva non più evangelica. Lo usiamo anche noi in questo senso, lo usiamo per distinguerci dagli altri solo in parte, solo in parte, perché il nostro scopo, definirci evangelici, non è quello di distinguerci per prendere le distanze da ciò che non consideriamo corretto. Lo scopo è piuttosto quello di indicare ciò che crediamo sia la fonte della nostra fede, il Vangelo. E proprio desidero sottolineare questo aspetto. Credo che sia, non voglio fare polemica, ma esprimere un mio pensiero, credo che sia finito il tempo in cui per essere evangelico occorreva prendere decisamente, drasticamente, le distanze dal mondo cattolico, in modo spesso viscerale, in modo fortemente critico. Questo atteggiamento forse aveva ragione d'essere un tempo, quando noi evangelici eravamo considerati eretici e in forme più o meno palesi perseguitati. Per esempio, all'inizio del cammino della mia vita cristiana, evangelica, sto parlando del 61-62, quando ho accettato appunto Cristo, così come è annunciato nella fede evangelica, era prima del Concilio Vaticano II che è iniziato nel 62. E dopo questo importante, prima del Concilio Vaticano II, noi eravamo considerati eretici, quindi anche passibili di una sottile più o meno forma di persecuzione. Ma dopo questo importante evento non siamo più stati considerati eretici, ma fratelli separati. Quindi in poco tempo sono passato da essere eretico a essere fratello separato. Da quel tempo sono ormai passati parecchi anni, oltre 50 anni, da quel tempo sono stati fatti da parte del mondo cattolico numerosi passi, e ora non siamo più neanche fratelli separati, siamo semplicemente fratelli che esprimono la loro fede in modo diverso. Un altro, penso, importante passo è stato fatto proprio recentemente, quando il Papa ha parlato dentro una chiesa evangelica, come sapete, tra l'altro il pastore di questa chiesa lo conosco personalmente, e ha chiesto scusa, ha chiesto perdono per l'atteggiamento della Chiesa cattolica nei confronti della Chiesa evangelica nel passato. Si era mai visto una cosa del genere? Quando è il momento in cui il Papa chiede perdono non soltanto ai credenti di Caserta, agli evangelici di Caserta, ma la sua richiesta di perdono era rivolta a tutto il mondo evangelico, in modo particolare il mondo evangelico italiano, quindi anche a noi. Il Papa ci ha chiesto perdono per il passato. Cosa facciamo? Rifiutiamo. Quindi in qualche modo questa richiesta di perdono riguarda, almeno io la sento, che riguarda anche me, e la prendo sul serio. Lasciando perciò alle spalle un anticattolicismo viscerale, rileviamo l'altro aspetto di cui abbiamo parlato. Siamo una comunità evangelica in quanto abbiamo fatto del Vangelo il punto fermo della nostra dottrina e della nostra etica. Almeno ci proviamo, Un pochino di umiltà anche in questo non starebbe male. Ci proviamo a far sì che la fede che esprimiamo sia fortemente aderente al Vangelo. Sapete benissimo che non usiamo il termine Vangelo per indicarle soltanto una parte del Nuovo Testamento, ma come fa Paolo nella sua lettera ai Romani, usiamo il termine Evangelo per indicare tutta la scrittura rivelata, la Bibbia. Il nostro essere evangelici non vuole essere prima di tutto, voglio sottolinearlo questo, un no a qualcuno o a qualcosa, ma un sì aperto e sincero alla parola di Dio. È vero, sappiamo che dire di sì alla parola di Dio qualche volta equivale a dire dei no. Ma il carattere prioritario è quello del sì. Io dico sì, sono evangelico perché dico sì alla parola di Dio, perché dico sì al Vangelo. La gente deve conoscerci come una comunità, come un insieme di persone, una comunità propositiva, non come un insieme di persone che parlano e agiscono sempre polemicamente. Deve conoscerci come delle gente propositiva, che propone qualche cosa, che indica qualcosa, che annuncia qualcosa. Pietro, in una delle sue lettere, si esprime così, e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Le due parole buona novella sappiamo benissimo che traducono l'espressione greca evangelion, che significa appunto Vangelo. Quindi la parola del Signore tutta quanta è buona novella, è Vangelo. E questo termine trascina con sé concetti che riteniamo fondamentali per la fede che professiamo. E vogliamo ricordarli, li conosciamo, ma vogliamo ricordarli. Se la parola del Signore è Vangelo, siete tranquilli questo? Siete con me? La parola di Dio è Evangelion, è Vangelo, è buona notizia? Quindi deve proporre qualche cosa di buono agli uomini. Ricordate l'angelo che appare ai pastori la notte di Natale? L'annuncio dell'angelo, provate a immaginare, ecco l'angelo, non capita tutti i giorni, Mia moglie ha sempre un angelo in casa sua, ma ormai c'è abituata, ma insomma non capita tutti i giorni di vedere un angelo che parla, che appare. E dice, non temete, perché io vi porto la buona notizia, Evangelion, Vangelo, di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Il dono di Cristo è per la nostra salvezza. Questo è il cuore del Vangelo. Troppo spesso si pensa al cristianesimo come una proposta divina, la proposta divina di una serie di regole religiose da osservare. Se così fosse, non potremmo parlare di Vangelo. E forse una buona notizia l'arrivo di una bolletta astronomica da pagare. Tu, bimbo, che c'è tanti quattrini, già vedi una bolletta. Che buona notizia! No, non è una buona notizia se c'è un messaggio che ti situa in debito da pagare, punto e basta. La buona notizia sarebbe questa. L'arrivo della bolletta con una cifra che noi non potremmo mai pagare è sottoscritto pagato. Questa è la buona notizia che noi, questo è l'Evangelo. Questa è la Bibbia, la parola del Signore. Cristo ha pagato l'enorme debito che ognuno di noi aveva nei confronti di Dio. Per questo motivo ci fa onore il titolo di evangelici, coloro che hanno da proporre, che annunciano una buona notizia. E questo indica proprio che siamo persone che hanno creduto sia nel debito da pagare, sia in colui che lo ha pagato. Il salario del peccato è la morte, dice Paolo. Questa è la nostra convinzione, la nostra fede evangelica. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi credere che il cristianesimo sia un conto da pagare e metterlo sullo stesso piano delle altre religioni, lo sappiamo. Ma noi vogliamo veramente proporre un Vangelo, l'annuncio di un dono che Dio ha fatto all'uomo. Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unico figliolo. Questo è il nostro messaggio. Questo è il messaggio che una chiesa evangelica deve proclamare e vivere. C'è anche il no, dicevamo, ma è un no gentile. Non possiamo dimenticare il significato del termine Vangelo, l'abbiamo detto, e non possiamo perciò proporre un Vangelo digrignando i denti, con uno spirito costantemente polemico. Non possiamo, non saremo più proclamatori di una buona novella. L'annuncio di una bella notizia, il cui nucleo centrale è un atto d'amore, non può essere fatto con viso arcigno e con toni che esprimono sempre opposizione. La raccomandazione di Paolo di essere sempre allegri riguarda anche questo. Noi siamo tempestati ogni giorno. Voi lo guardate ogni volta al telegiornale, qualche volta? Sì? In percentuale, quante notizie cattive ci sono nei confronti di quelle buone? Ogni tanto, ma proprio ogni tanto, tanto, c'è una buona notizia, se no sempre, ammazzamenti, uccisioni, guerre, stupri, mamma mia. Siamo tempestati di cattive notizie, che spesso queste cattive notizie, forse qualche volta dobbiamo ricordarlo, esprimono la forza dirompente del peccato che ha ridotto l'uomo più feroce di una bestia. Per questo motivo, una buona notizia può essere ascoltata più volentieri, perché è rara. Siamo abituati a ricevere martellanti notizie di uomini che vanno contro altri uomini. Quando l'uomo si muove contro l'altro, spesso, come sappiamo, c'è lo scontro. Sembra che ormai nel nostro mondo non ci sia più spazio riservato all'incontro. Forse la prossima, guarda un po' che se non ricordo. No, vai, ritorna indietro. L'uomo che va incontro all'altro uomo. E come comunità evangelica desideriamo proclamare che questo spazio dove qualcuno va incontro all'altro c'è. Ed è per questo che Gesù è stato chiamato anche Emanuele, un Dio che va incontro all'uomo. E questo Dio ha fortemente desiderato, Gesù ha fondato, perché ha desiderato, ha fondato la Chiesa, dove deve essere un luogo di incontro, non un luogo di scontro, non un luogo di cani rabbiosi, ma un luogo di persone che con il sorriso sulle labbra dicono: Dio ti ama. Questo è essere comunità evangelica. Pietro si raccomanda di usare un atteggiamento di mansuetudine e rispetto, 1 Pietro 3,15, mansuetudine e rispetto nel momento della proclamazione, due qualità sempre più rare, quasi introvabili nel mondo che vive lontano da Dio. Allora facciamo sì, miei cari, che la gente possa trovare queste due qualità, mansuetudine e rispetto, di cui ha estremamente bisogno, ma che possa trovarle tra di noi, quel popolo che desidera vivere vicino a Dio. Un cane che abbaia furiosamente non attira la gente vicino, ma se si avvicina il cane con aria bonaria, scondizzolando la coda, con le code abbassate, è un cane che vuole coccole. Ecco, perciò presentiamoci in questo modo. Andiamo avanti. L'Evangelo deve essere, l'adesione al Vangelo deve essere un sì che incolla. Il sì che diciamo alla Bibbia è una potente colla che ci fa aderire a ciò che in essa è espresso. Incollati alla Bibbia significa essere incollati a Cristo, che è il centro, il cuore, l'essenza stessa della parola di Dio, del Vangelo. Ricordate senz'altro l'espressione di Paolo, di Pietro, no, di Paolo. L'amore di Cristo ci costringe. Il termine greco suneco è molto simile al nostro termine, però mutuato dal latino. Costringe, in origine significa con stringere. stringere insieme, incollare, unire, legare. L'idea espressa da Paolo è questa: siamo talmente uniti a Cristo, incollati a Lui, che non possiamo fare altro che fare, dire, pensare quello che Lui fa, dice e pensa. Siamo schiavi del suo amore che permea il nostro essere ed è Lui a dirigere i nostri passi. Il termine evangelico, dicevo, è nato nell'epoca della Riforma e io vorrei ricordare, l'ho già fatto magari anche un paio di volte, ma vorrei ricordare le parole di Lutero pronunciate in un momento cruciale, era davanti ai potenti del tempo in cui lo volevano costringere di ritrattare i suoi scritti, di ritrattare la sua fede. Ma Lutero, solo lì, in mezzo a questi potenti del mondo, dice: a meno che non venga convinto da testimonianze delle scritture o da ragioni evidenti, sono tenuto saldo dalle scritture da me addotte e la mia coscienza è prigioniera della parola di Dio e io non posso né voglio revocare alcunché, vedendo che questo non è sicuro e giusto, agire contro coscienza. Dio mi aiuti. Amen. Questo significa essere evangelici. Aderire a Cristo, aderire alla parola di Dio, far sì che la nostra coscienza sia prigioniera della parola di Dio, essere indissolubilmente legati a Lui. Un sì che non incolla, il nostro sì che non incolla, dimostra una debole fede, una fede che è un divaga tra il dubbio e la certezza, tra la fedeltà a Dio e la voglia sempre presente di fare di testa nostra. Colpire nel centro. Perché restare caparbiamente avvinghiati alla Bibbia? Semplice, gli uomini sbagliano. Lo sapevate? Gli uomini sbagliano e tu sei un uomo. Quindi? Un sillogismo. Gli uomini sbagliano. E appunto perché sbagliano, cosa fanno? Cambiano continuamente. Studiate un po' la storia della filosofia, ma anche la storia della teologia. È un continuo cambiamento, perché certi di sbagliare, magari il filosofo nascente, il filosofo del tempo, butta all'aria tutto quello che è stato detto nel passato. Gli uomini sbagliano, ma la parola di Dio, dice Pietro, la parola del Signore permane in eterno. È per questo che vogliamo essere aderenti alla parola di Dio, per non essere... Perché lì c'è la certezza. E guardate, questa è una scelta che dobbiamo fare continuamente. Vi do una breve testimonianza. Sto leggendo adesso un libro, Il Gesù di tutti, di Alberoni. Lo scrive da psichiatra che ama Cristo, ma un Cristo suo, particolare. Tutto quanto. Lo sto leggendo, un bel tomo alto così, e chiaramente leggere tutte le sue divagazioni, tutte le sue idee su Cristo, ogni tanto nella mia mente e il dubbio appare. E siccome non ho mai voluto leggere soltanto quelle cose che rafforzano quello che credo e basta, ma ho letto un po' di tutto, mi sono assorbito anche un paio di libri di Nietzsche, quindi ho letto un po' di tutto, allora ogni volta qualche cosa, il dubbio, pof, come i funghi, crescono. E allora che cosa c'è da fare a questo punto? Una scelta. Io voglio continuare ad essere aderente a quello che la scrittura dice. Basta. E guardate, quando vengono questi dubbi, ringraziate Dio, perché possono darvi la possibilità di aderire di nuovo alla fede del Vangelo. Il termine più usato dalla scrittura per indicare il peccato è amartia, lo sapete. Il suo significato originale è venire meno allo scopo, ma può indicare anche, veniva usato anche quando nel tirassegno, per esempio, si mancava il bersaglio, no? Lì non hanno mancato il bersaglio. Io ho provato, c'è mio figlio che c'ha l'arco, no? A casa sua, c'ha l'arco col tirassegno, ho provato, non ho colpito neanche il bersaglio. Paolo è stato più bravo l'altro ieri, ha colpito sempre il bersaglio. Insomma, è un po' deludente. Beh, dal punto di vista spirituale abbiamo tutti mancato al bersaglio, siamo peccatori proprio per questo motivo. Allora, ma mancare il centro è chiaramente un fallimento. Per non sbagliare, per non mancare il centro del bersaglio, c'è un solo modo: aderire a una fede sincera, con una fede sincera e forte, a quella parola che rimane, che è lì, stabile, in eterno. Per concludere, un'ultima espressione, Paolo indica un costante pericolo per la Chiesa, anche per noi, eh? Non è perché c'è Adino come anziano, la Chiesa qui è tutta sicura al 100%, no, questo pericolo c'è anche per noi. Poi c'è una parolina anche per te. Il pericolo è questo: seguire, come dice Paolo, l'andazzo di questo mondo. Andare dietro ai tanti venti che continuamente soffrono sulla Chiesa, sui credenti. Ma Paolo dice, affinché non siamo più sballottati come bambini, portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini e per l'astuzia loro nelle alte seduttrici dell'errore, seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso chi è il capo, che è Cristo. Suggerimento di Paolo per non essere così banderuole al vento: state aderite alla fede espressa nella Bibbia. Questo significa essere evangelici. Solo facendo prigioniera la nostra coscienza alla parola di Dio scritta, saremo legati a Cristo, la parola di Dio incarnata, e non saremo più mercé di tanti venti sballottati qua e là da un mare sempre in tempesta. Non siamo chiamati, ad essere delle banderuole. Che cos'è la banderuola, no? Quel coso là? Che cosa fa quella banderuola? Sapete voi? Che cosa fa? Segna dove tira il vento. Indica dove tira il vento. Noi non possiamo essere delle banderuole che indicano dove tira il vento di quel momento. Noi dobbiamo essere il vento, credendo nella parola di Dio, proclamando la parola di Dio, vogliamo soffiare intorno a noi quel vento della verità. Un appello a chi ha delle responsabilità in questa Chiesa, stamattina ci sono solo tu, poi magari trasmetti agli altri. L'appello è questo: se desideri che la Chiesa sia sempre evangelica, è sempre più evangelica, perché non è rimanere nel nostro status, vogliamo anche essere più evangelici, sempre di più, guardate con cura che da questo pulpito si predichi sempre la parola di Dio e che l'annuncio sia sempre accompagnato da mansuetudine e rispetto. Il modo è importante quanto il contenuto.